Io sono persuaso, come diceva Paolo, che se abbiamo capito bene quella che è la nostra fede e cosa abbiamo creduto, veramente non dovremmo essere disperati, non dovremmo essere tristi come gli altri, no? Non dovremmo avere delle preoccupazioni eccessive, non dovremmo avere tutte queste cose che vanno al di là. Però guardiamo cosa in qualche modo è quello che è il messaggio di oggi, la considerazione di oggi. Sapete, magari sono cose che vengono viste anche da tempo, perché ormai sono tanti anni che ci vediamo, che ci sentiamo, quindi. Ma sappiamo sempre che il messaggio non è mai lo stesso, anche sullo stesso argomento, e magari è approfondito, magari guarda anche degli aspetti che forse non eravamo riusciti a vedere nelle altre occasioni. Vi chiedo un piccolo, io quando sono entrato prima, non sono entrato di qua o di là, non è che non voglio abbracciarvi tutti, io vi abbraccio tutti, certe volte non è che qualcuno dice, ma magari per esempio Daniele non lo salutate, altri non lo salutate, cioè dovete avere pazienza, non è che, e se ne perdo qualcuno, proprio perché non mi ricordo di averlo salutato, non è, quindi dovete perdonarmi se nel frattempo ho inserito anche questa parentesi, no? Uno dice, l'Alzheimer, no, non è l'Alzheimer, purtroppo è un dato di fatto, ma vista la suscettibilità delle persone generalmente, no, no, lo dico questo anche in un punto perché la sensibilità dell'animo umano, oppure la suscettibilità, chiamiamola così. E sai com'è? Mi sono reso conto che più delle volte può creare anche degli imbarazzi, no? Quindi magari anziché ascoltare il culto come va ascoltato, si sente un po' magari mortificato o gli sembra che gli sia stata fatta un'ingiustizia in qualche modo, oppure magari. Sapete, l'animo umano, siamo veramente complicati. No, e allora, no, diciamolo, e allora questo può, allora mettiamo, io voglio rasserenare gli animi apposta, se eventualmente qualcuno non pensa diversamente. Però, torniamo al culto e dicevo che anche se le cose le abbiamo lette, la parola di Dio la leggiamo tutti i giorni, spero, e quindi il più delle volte riusciamo anche a leggerla. E questo non è un problema di rivedere anche dopo anni lo stesso argomento. Quindi, se qualcuno di voi vuole leggere gentilmente nel Vangelo di Luca, al capitolo 15, i versetti che vanno dall'11 al 31. Quelli.
Fino
alla fine, sì.
Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messe insieme ogni cosa, partì per un paese lontano. E vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Io mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse e gli si gettò al collo. Lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, presto portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi, e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse, è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre, ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Il padre gli disse, figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato.
Conosciamo tutti, è uno dei passi della Bibbia, della parola di Dio più commoventi, ce ne sono tanti veramente, però questo è un passo che ci tocca veramente il cuore, per chi in qualche modo si riconosce in questo figliuolo che era perduto ed è stato ritrovato. E poi vi leggo io un versetto, ve ne leggo uno da una parte e uno dall'altra. In Geremia leggo il 22:15 che dice questo. Qui è il momento che il Signore praticamente, se no è un versetto tratto un po' fuori dal contesto sembra, ma ha un senso invece. Nel momento che sta parlando a Jehoiachin, figlio di Giosia, eccetera, e gli dice, no, è solo il versetto 15 che io leggo, dice, tu regni forse perché hai la passione del cedro? È una domanda che può apparire, no? Dice, ma perché regni? Perché forse perché hai la passione del cedro, tu regni perché hai la passione del golf, si fa un esempio, no? Tuo padre non mangiava e beveva, il padre di era Giosia, però faceva ciò che è retto e giusto e tutto gli andava bene. Non so, io mediterei parecchio su questo, perché la parola di Dio ci dà delle grandi lezioni. Però faceva ciò che è retto e giusto e tutto gli andava bene. Fratelli, temiamo il Signore, temiamolo, per avere lunghi giorni nella nostra vita e soprattutto avere la protezione del Signore che fa in modo che tutte le cose ci vadano bene, per il verso giusto. Poi si può parlare di tante cose, ma le vedremo in seguito. Poi c'è un altro verso, avevo detto in Matteo 26:29, quando dice, ecco ve lo leggo subito, sì, è l'ultimo momento che c'è, diciamo, l'ultima cena, e al versetto 29 dice il Signore, dopo aver fatto tutto l'esempio riguardo al sangue del patto che è sparso per molti, per il perdono dei peccati, lo dice per tutti, per molti, vi dice una cosa molto importante. Questo è un versetto che dovrebbe rallegrarci grandemente, perché è un versetto che dovrebbe farci veramente fare festa grande, dovrebbe finalmente sciogliere questi nostri dubbi che abbiamo, perché molti di noi sono credenti ma continuano ad avere dubbi su chi sono, sulla loro esistenza, sul loro futuro dopo la morte, eccetera eccetera. E Gesù dice una cosa importante, non può mentire. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. Cosa significa questo? Cosa significa questo? Significa forse che i discepoli sono morti, gli apostoli sono morti, e quindi tutto è finito. Non è così. Non è così. Perché il Signore dice che berrà ancora di questo vino, il frutto della vigna, quindi qui nuovamente chi lo legge bene si capisce che non è il sangue che li trasforma, ma non voglio entrare in questo perché... Ma vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò di nuovo nel regno del Padre mio. Questo è il programma per tutti coloro che credono. Quindi se vedete un morto e uno di noi dovesse morire, sapete che un giorno lo rincontreremo, e se abbiamo creduto sicuramente lo berremo e festeggeremo di nuovo nel regno del Padre nostro che sta per venire. Vedete, abbiamo letto questo capitolo. Un padre è sempre disposto al bene nei confronti del proprio figlio. Anche quelli che tra di noi sono malvagi, chi, quale padre che tratta male un figlio senza motivo, no? Cioè, o è pazzo, no, allora può succedere. Poi siamo esseri umani, però alla fine anche il peggiore degli uomini, diciamo, nei confronti del figlio, ha una certa stima, un certo amore, un certo... L'amore, questo dico dei più malvagi, poi diciamo le persone normali, sappiamo che l'amore di un padre va oltre, travale, che è diverso dall'amore della madre. L'amore della madre è più, quasi dice, amore materno, è diverso dall'amore paterno, no? L'amore materno, sappiamo, si annienta, si annulla e giustifica tutto pur di salvare il proprio figlio, indipendentemente al di là di ogni cosa, eccetera, eccetera. Perché è nella natura della donna di proteggere, rivivere la propria vita nei figli, eccetera. L'amore di un padre è un amore, non è distaccato, è un amore più silenzioso, forse meno evidente. Forse il padre piange in silenzio, no? E perché dico questo? È diverso, perché è meno passionale, ma non è che non sia amore. Forse è più razionale per certi versi, non perché lo ragioni, ma è un amore diverso. Quando si diceva c'erano degli operai in una fabbrica di Basilea, vicino a Basilea, dove lavoravano i miei genitori, dove lavorava mia mamma, e c'era un signore spagnolo che gli diceva soprattutto a mia sorella: quando sarai papà e quando sarai mamma capirai che cos'è l'amore per un figlio. Ma l'amore di un figlio non può essere senza giustizia, sconsideratamente. Gesù chiama suo padre padre giusto. Padre giusto lo chiama. Padre giusto, bellissimo. Perché non tutti i padri sono giusti. Non tutti i padri sono giusti perché sono malvagi. E Gesù dice, se voi che siete malvagi, chi di voi che è malvagio, che il figlio gli chiede un pesce e gli dà un serpente, o gli chiede un pane e gli dà una pietra? Gesù chiama il padre giusto, ed è così. Sicuramente Dio è padre di tutti gli esseri viventi, perché ci ha creati, no? Ma che questi esseri viventi sono stati accecati dal peccato e si sono allontanati dal Padre. Gesù, c'è scritto, che è morto per tutti gli uomini. Ma come abbiamo letto poc'anzi, non per tutti, solo per coloro che hanno accettato questo sacrificio diventa valido, per molti e non per tutti. Sicuramente Dio è il Padre di tutti gli esseri viventi, ma chi diventa figlio è solo colui che lo accetta nella propria vita. Gesù ha un rapporto intimo con il Padre ed egli solo conosce quale egli è e come egli è, e sa che Dio è giusto, che il Padre è giusto. Vedete, il mondo è pieno di figli che hanno fatto il male, che fanno il male, che si allontanano dalle proprie famiglie perché bisogna essere liberi, che comunque trasgrediscono in modo palese, tante volte anche in famiglie molto corrette, anche umanamente, non dobbiamo pensare che tutti, anzi ci sono tante famiglie di non credenti che si comportano molto molto meglio dei credenti, diciamocelo in italiano, e questo dovrebbe farci riflettere parecchio se sto parlando di credenti, se sto parlando di credenti. E, però anche in famiglie di un certo tipo, vedi che a un certo punto uno dei figli o un figlio sbanda e fa delle cose perché le cattive compagnie corrompono i buoni costumi, si dà alle droghe, si dà all'alcol, decide di abbandonare la famiglia, magari senza dire niente, fanno le cose più incredibili, ma no, maschio e femmina, non fa differenza. Oggi vediamo tante femminucce buttate lì, magari sporche nella stazione, che non si lavano, fanno le cose peggiori di questo mondo, diventano dei barboni come è diventato il figlio del prodigo, uguale. Barboni, disperati. Ecco, io sono certo che il pensiero del padre non abbandona i loro figli. Certe volte non sanno manco dove sono finiti. Non sanno manco dove sono finiti. Dalla tragedia di un figlio che si è allontanato dal padre per seguire una via sbagliata e piena di sofferenze per il padre e anche per il figlio, perché sceglie di vivere una vita di miseria e di povertà. Eppure il padre è lì che aspetta, vivendo ogni giorno pensando al figlio. Non sono cose da poco, cari fratelli e sorelle, sono una realtà tragica che noi, grazie a Dio, grazie al Signore, noi non conosciamo questa realtà. Perché i nostri figli, e non solo, noi viviamo in una società, in delle famiglie protette, dove ci spinge il peccato nessuno lo sa. Questi ragazzi, non solo i ragazzi, ma anche gli adulti, sappiamo che quando non comandi più tu nella tua vita, cioè non sei più padrone di te stesso, comanda il peccato, fai quello che meglio ti salta in testa. Ma sei lontano, ma molto lontano dal tuo padre. Ma sicuramente la cosa che più ci spinge, appunto, è la distanza, la lontananza che ogni giorno di più ti allontana dall'amore di coloro che ti hanno sempre amato, e soprattutto del padre. Quindi noi tutti conosciamo la storia che abbiamo appena letto, ed è una storia bella. Io trovo che sia un peccato non poter trasmettere queste storie ai giovani, ai ragazzi, perché sono storie che vanno al di là del nostro mondo, sono storie che vengono raccontate, una storia molto conosciuta anche, fortunatamente per certi versi, nel mondo cattolico, adoperata anche per altri motivi. Ma io mi ricordo, adesso qui si parla di Baccelli. Io quando ero ragazzino si parlava di ghiande, no? Quindi dalle mie parti ce ne sono tante, di querce, delle ghiande, e quindi sono quelle cose che ti restano, no? Ecco perché a mio avviso è giusto che queste cose vengano insegnate dai giovani, e noi abbiamo dei giovani, dei ragazzi, e sono molto addolorato per quanto la scuola domenicale sia andata come è andata per il momento. Noi speriamo più avanti, speriamo sempre il bene di tutti. Comunque, dico questo perché è importante, è una formazione per i giovani. Vogliamo considerare due aspetti che nel nostro caso del Signore, no? Perché Egli è perfetto in giustizia, ma anche Padre in amore. Noi abbiamo un'idea della giustizia strana, perché la giustizia, lo vedremo forse un po' più avanti, ci ricorda sempre i nostri padri. Parlando di padre, ci ricorda i nostri padri che qualche volta ci hanno dato qualche ceffone, ci hanno bastonati, eccetera, eccetera. Non avevamo la possibilità di poter spiegare perché avevamo trasgredito. E forse i nostri padri terreni non sapevano, e questo è un altro problema, non sapevano, che non è forse proprio colpa tua se hai commesso questo fatto, ma come dice in Romani, è colpa di chi? Di ciò che ci domina, del peccato e del cuore insanabilmente malvagio che già esiste da quando tu nel cuore del fanciullo. Quindi vi è un momento che ci porta in luoghi dove non vorremmo andare e facciamo cose che non vorremmo fare. Ma di queste cose ci rendiamo conto solo quando siamo scesi veramente nella realtà spirituale della nuova nascita. Diversamente non ce ne accorgeremo. Continuiamo ad essere dominati da ciò che non è spirituale e ci porta lontano, molto, molto, molto lontano dal Padre. Ed è il caso di questo figlio che chiede la sua parte di eredità e se ne va. E dice: facciamo quattro conti. No, dividiamo le cose. A me spetta questo? Cioè, spetta questo. Non è che ti spetta per forza perché sei figlio. Io posso anche non riconoscerti, però il padre è buono e divide tutto quello che ha, dà la sua parte di eredità e questo prende e se ne va per la sua strada e decide di godersi tutti i suoi beni che qualcuno aveva accumulato per lui, perché c'è scritto in un'altra parte della scrittura che sono i genitori che accumulano beni per i figli, no? Che vengono, no, al contrario. E quindi questo se ne va e si dà le pazze gioie, no? E giustamente il fratello dice: ma questo è andato in giro, ha fatto festa, si è rallegrato, ha consumato tutti i suoi soldi come prostituta, con tutto ciò che meglio gli veniva bene fare. Ma a un certo punto scopre questo uomo, questo giovane, scopre la tristezza, che i beni materiali, i piaceri della terra non sono stabili, non ti possono dare. E quindi è stato ridotto in una miseria, in una grave miseria, una miseria materiale, al punto tale di mangiare, a forza di rubare qualche baccello ai maiali. Noi mi ricordo le ghiande, mangiavo le ghiande dei maiali, si diceva, no? Per poter sopravvivere. E poi a un certo punto gli viene una luce, dice: ma io che ci faccio qua? Forse nella casa del mio padre, l'ultimo dei miei servi, ha pure pane da mangiare, ha ogni cosa. E si rende conto di una cosa importante. Dice: io mi alzerò e andrò dal padre mio e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi. Ed egli dunque si alzò e tornò da suo padre. E poi conosciamo tutti questa frase che è molto, molto commovente, dice: ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò e lo ribaciò. Forse è questo che dovremmo fare. Perché quanti di noi sono lontani dal Padre nostro celeste? Eppure pensiamo di essere vicini, pensiamo di essere vicini, perché i nostri ragionamenti ci fanno credere di essere vicini. Ma il Signore guarda soltanto al cuore. Egli ci conosce bene, molto bene, fino in fondo. Questo figlio se ne va con la sua parte di beni, ma io sono convinto che il padre pensava a lui tutti i giorni. Questo è uno dei racconti, come vi dicevo prima, più struggenti della parola di Dio. Così come sono convinto che tutti i giorni il Signore pensa ai peccatori, a tutti, non solo ai farisei che si trovano in una chiesa, che pure sono peccatori, ma tutti i peccatori, perché c'è scritto che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque creda in lui è salvato. E questo è l'agnello che Dio ha offerto per noi, per questi figliuoli perduti. Ma se non torniamo indietro, se non andiamo dal Padre pentiti, sapendo che abbiamo peccato prima contro il cielo e poi contro il nostro Padre, che è disposto a perdonarci, non c'è storia per noi. Lontano dalla casa del Padre ci sono miserie di ogni genere, ma ogni figlio è libero di andarsene. Perché la libertà non può mai venire meno, cari fratelli e sorelle, mai. È una forma di tristezza grave quella, sapere vedere che un figlio se ne va senza sapere neanche dove va, con tutto ciò che ne consegue. È una grave, grande tristezza per un genitore. Però non possiamo impedirglielo, non possiamo impedirglielo, perché questo, noi non siamo proprietari dei nostri figli, eppure ecco, restiamo tali. Il Signore è proprietario di ogni cosa, è proprietario nostro, ma in ogni caso ci ha lasciato questa libertà di decidere che cosa vogliamo fare della nostra vita. Ma quindi ogni figlio è libero di andarsene, di assumersi però le proprie responsabilità. Gesù è morto affinché la nostra gioia fosse completa. Sono cose dette così, sentite in qualche coro, no. La storia è molto più profonda di quello che pensiamo noi e che crediamo noi. Cioè, se non abbiamo un rapporto spirituale vero con il nostro Padre Celeste, non capiamo niente. Noi sappiamo così le cose che abbiamo imparato, sentito. La parola è una cosa, lo spirito è un altro. C'è scritto che la parola uccide e lo spirito vivifica. Gesù è morto affinché la nostra gioia fosse completa, affinché neppure la morte potesse separarci da Lui. E poi ci conferma questa cosa meravigliosa che abbiamo letto prima. Io berrò di nuovo, no? Del frutto di questa vigna con voi nel regno del Padre mio. E questa è la certezza che dovrebbe avere ogni credente. E non che morto davanti a una bara non sa più di tutto finito. Non è così, cari fratelli e sorelle, per chi crede. Per chi crede è così. Ed è una gioia grande che il Signore dà a tutti coloro che sono chiamati alla gioia della sua presenza. No? Nella sua famiglia, nella famiglia dei credenti. Ecco, io berrò nuovamente del frutto della vigna con voi nel regno del Padre mio. Gesù fa una promessa che saremo di nuovo insieme nell'eternità, perché ora non siamo nell'eternità, siamo nella provvisorietà, dove la morte non potrà più separarci. E questa è la promessa di Gesù. Né morte né vita, né potestà, nessuna cosa potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Credi tu? Non lo so se credi. Questo lo devi sapere tu, ma lo devo sapere io. Io devo saperlo per me. Però una cosa dobbiamo sapere, impararla dal figliuolo, dal figliuolo prodigo. Bisogna rientrare in sé, perché qua a un certo punto dice, ma rientrato in sé, dobbiamo rientrare in sé. Quindi dobbiamo scendere a dei livelli bassi. Siamo troppo occupati. Siamo troppo occupati, preoccupati. Di che cosa dobbiamo fare domani, di che cosa dobbiamo fare dopodomani, con le nostre ansie, con tutte queste cose. Ma il Signore dice, non siate preoccupati, non siate in ansietà solleciti, fate le cose che dovete fare, ma senza stressarvi, per favore. No? Vivete con pace, in serenità. Io vi do la mia pace. Diciamo shalom, ma quale shalom? Pace, di che? Ma cioè, io lo sento dire, sono parole usate, abusate. Credetemi che tutte le parole oziose, dette per ozio, dette comunque, c'è scritto che daranno conto al Signore. Bisogna rientrare in sé, c'è scritto. Pentirsi profondamente per essersi allontanati dal Padre, forse non averlo mai conosciuto. Perché poi ci sono anche i figli dei figli, capisci? Che sono dei bastardi, capisci? Sono i figli dei figli, che sanno chi è il Padre, non sanno niente. Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. E sorge spontanea la domanda, ma perché mi sono allontanato dal Padre mio e ho fatto il male? No, perché dici, mi sono allontanato, perché? Chi è che si... sono domande che ci dobbiamo chiedere. Ci dobbiamo farci, dobbiamo porre. Perché mi sono allontanato? Per quale motivo? No? E questa domanda non dovrebbe lasciarci finché non abbiamo ottenuto una risposta. Perché mi sono allontanato? Per quale motivo mi sono allontanato? E ho perso la pace? E ho perso, e sono diventato povero? E sono diventato stressato? E sono diventato tutta una serie di cose che non dovevo diventare. E mi lascio turbare da quello, e mi lascio turbare dall'altro, e me ne... Beh, insomma, fratelli miei, che vi devo dire? Questa domanda dovremmo porcela tutti i giorni, fino a quando non abbiamo ottenuto una risposta. Quindi sorge spontanea la domanda, perché mi sono allontanato dal Padre mio e ho fatto il male? Chi è? Perché l'ho fatto? Perché? Perché? E perché? E datti una risposta perché. È stato lui. È stato lui. Il peccato che mi domina. Sì, ma tu non fatti dominare. Mi pare che c'è scritto già dall'inizio della Genesi, quando viene detto a Caino. Dici tu? Sì. Tu non lasciati dominare però dal male. Quindi è vero, è stato lui, ma non lasciarti dominare dal male, peccato, ma non lasciarti dominare dal male. Per non lasciarci dominare dal male dobbiamo rinascere di nuovo. Le tentazioni sono tante, le tentazioni sono forti, la carne non è debole, è forte. È forte. È forte. E la meravigliosa parola del Signore ci dà la risposta. La risposta ce la dà in Romani, come abbiamo visto prima. Perché c'è qualcosa che ci domina. Vedete che come completa la parola del Signore. Alle domande, alle nostre domande ci sono le nostre risposte. No, che non le diamo noi, ma il Signore ce le dà sempre attraverso la sua parola. E possiamo dire meravigliosa parola di Dio. Questa è la tragica realtà. Cioè il peccato mi domina e non sono più io che combino queste cose. Però sono io che le combino. Allora, com'è questa storia? Questa è la tragica realtà. Fino a quando non torno sui miei passi ed andrò dal Padre mio, come recita l'inno che noi cantiamo. Mi leverò e andrò dal Padre mio eccetera, eccetera. Sappiamo anche che il padre guarda tutti i giorni per vedere se qualche figlio torna a lui. Guarda tutti i giorni, lo scorge da lontano, vediamo se questo torna. Vediamo se questo torna tutti i giorni. E quando lo scorge da lontano, lo scorge, dice, quello mio figlio, una cosa, e gli va incontro, lo vede pieno di... sarà stato sporco, tutto stracciato, affamato. Quanti figli muoiono nella miseria per non conoscere la parola del Signore. E quando questo padre vede tornare il figlio così, gli va e dice, presto, presto, portate qui la veste più bella, rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato, ammazzato, lo mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, perduto ed è stato ritrovato. Quanti figli muoiono perché, dice, il mio popolo muore per mancanza di conoscenza. E non dice un'altra cosa. Ma questo figlio deve tornare, perché se non torna non c'è storia. E questo è il momento, da chi è tornato, padre? Perché il Signore, come visto, crea ogni cosa, ma c'è bisogno che torniamo. A un certo punto della nostra vita dobbiamo andare a Lui, e per andare a Lui dobbiamo conoscere, dobbiamo essere attratti, no? Dicevo l'altro giorno, adesso a qualcuno, forse il sabato scorso, quando ci trovavamo in questo convegno, questa ragazza che è venuta con Evelina, gli ho detto, guarda, c'è tutta l'acqua del mare, metti che sia acqua potabile. Gesù ha detto, chi ha sete venga a me e prenda gratuitamente dell'acqua della vita. Se tu non hai sete, non serve che ci sia tutto il mare. Difficile sta cosa? Se tu non hai sete, non hai sete di giustizia, non hai sete di verità, non hai sete di andare al Signore, non hai sete di tornare al Padre tuo, non c'è storia. E quindi muori nella miseria, muori lontano dal Padre, muori nel mondo perché il mondo ti fa morire e propone ogni giorno stupidità per cercare di, quel bisogno che hai di farlo tacere. Farlo tacere attraverso i regali che adesso ci sono, le bomboniere di ogni genere, i pacchi in un certo modo, cerca in tutti i modi, in tutte le maniere, falsamente, perché è una falsità, di compiacerti, di farti star bene, ma non può, queste cose non possono farti star bene e non possono far star bene nessuno. Noi lo facciamo per convenzione, per non offendere nessuno, non possiamo spiegare ai non credenti queste cose qua, perché gli tiriamo delle coltellate in pancia e diventiamo noi dei non credenti, mortificandoli, perché non capiscono, per loro è una cosa così. Buon Natale, buona Pasqua, San Gennaro alla Madonna, tutto quello che si vuole. Non sono queste cose che possono riempire. E noi ci stiamo avvicinando a un momento che viene considerato una festa cristiana, quando sappiamo invece che è una festa pagana. Ma non possiamo farci niente. Così va il mondo. Nessuno faccia l'eroe, per favore, al di là di ogni cosa, e diventare come i testimoni di Geova, no? Ci fanno un regalo, ci andiamo, glielo facciamo capire. Lo facciamo perché mi hai fatto il regalo. La storia finisce lì. Deve finire lì. Non sono queste cose che possono riempire la vita di nessuno. Il mondo cerca ogni giorno attraverso, fai sta roba che ti passa, fai quest'altra anche che starai meglio, fatti il lifting che stai ancora meglio, Io ti dico, se è così, suicidati, che sei, fai ancora meglio. Allora, se vogliamo vivere nella abbondanza, nella pace, dobbiamo per forza seguire quello che dice il profeta, che dice il Signore. E tu forse regni forse perché hai la passione del cedro? E tuo padre forse non mangiava e beveva? Però faceva ciò che è retto e giusto e tutto gli andava bene. Quanti problemi. Parola di Dio, c'è. Ma il Signore mi manda le prove. Il Signore mi manda le prove. Deve provarmi. Che deve provare? Uno scemo unito come te deve provare. Scusate, se parliamoci in italiano. Così ci sentiamo provati. Le cose ci vanno male e ci sentiamo provati. C'è una prova. No, non è una prova, quella è una realtà. Perché non avevi mai visto un padre terreno che è malvagio, che mola un ceffone al figlio senza motivo. Che lì, boom, ti devo provare e ti stacco la testa. Ti devo provare. Ci deve provare, come se io non ci conoscessi. Ma che Dio è? Ci deve provare, boom. No, il Signore ci castiga in giusta misura, che è una cosa diversa. Perché abbiamo visto, perché è un padre amorevole. E non ci corregge solo se siamo dei bastardi, c'è scritto. E ci hanno corretto i nostri padri, senza sapere cosa stavano facendo. Ci correggevano perché secondo loro avevamo sbagliato. Ma anche loro avevano sbagliato a loro volta e sono stati corretti come sono stati corretti. Ma non hanno risolto il problema di fondo. Perché il figlio sbaglia? E perché il padre, anche in questo caso, io sto parlando di padre terreno, perché mi dà un ceffone senza motivo. Dio è padre d'amore, che è una cosa diversa, e corre incontro al figlio pentito, è diverso. Cioè, Dio padre ci dà la soluzione. I nostri genitori non ci davano una soluzione, ci davano soltanto una correzione, che va bene, questo non va fatto per questo motivo. La gioia del padre, vediamo che viene in qualche modo disturbata, quando a un figlio va tutto bene, no, e soprattutto in questo caso abbiamo visto il fratello, viene disturbata dalla gelosia, ci sono gelosie, c'è tutto il male del mondo dell'essere umano, che non è stato rigenerato dalla parola di Dio, che non è rinato di nuovo e vive nelle sue tragicità, nei problemi di tutti i giorni, senza saperne uscire, non può uscirne, perché solo il Signore ti fa uscire, perché, come ho detto prima, tu regni perché ti piace il cedro, il legno del cedro, o perché ti piace suonare il violino, o perché hai fatto giusto tutto ciò che abbiamo detto, no? È molto bello. Tu regni forse perché hai la passione del cedro, tuo padre forse non mangiava e beveva perché faceva ciò che è retto e giusto e tutto gli andava bene. Quanto è bella la parola di Dio, però bisogna anche credere, non bisogna sempre arrampicarci sui nostri pensieri, sulle nostre cose che non ci vanno bene, eccetera, eccetera, eccetera. La parola di Dio c'è, o crediamo o non crediamo. E a questo punto qualcuno può dire, ma come? Ma io ho fatto sempre tutto bene, no? Come io ho fatto sempre tutto bene. I compiti che tu mi hai affidato, ho fatto tutto bene. Ma tu, dice al padre, non mi hai dato, no? Non mi hai dato neanche un capretto da ammazzare, da mangiare con i miei compagni. Probabilmente lui gliel'ha manco chiesto. Beh, poi c'è un altro fatto. Lui, contrariamente al figlio più giovane, è sempre stato col padre. Non ha provato la miseria, la nudità. E questo è un altro aspetto molto interessante della cosa. Non ha considerato l'altro aspetto dell'esistenza, la miseria. Perché è sempre stato col padre. E non ha avuto né sete, né fame, né nudità. E questa è un'altra, anche una garanzia, una benedizione se serve col padre, perché il padre dice, ma come? No? Egli si addirò non vuole entrare, quindi sicuramente voleva ferire il fratello. Gli altri hanno fatto festa. Ma egli è venuto... Il padre gli dice, figliuolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto e ora è tornato in vita, era perduto e è stato ritrovato. Ma come? Io ho fatto sempre tutti i compiti, fatti bene. Ma tu, non avendo abbandonato la casa del padre, non hai patito tutto questo. Fame e non solo, ma anche il disonore. Perché allontanarci dalla casa del padre si vive anche il disonore. Quindi... Quando noi pensiamo a un Dio giusto, ci fa paura. E invece non può farci paura se Dio è nostro padre. Se Dio non è nostro padre, ci fa paura. La parola giusto ci fa paura. Ci fa paura perché è giusto. Perché ci fa paura? Perché non conosciamo l'amore del padre. Perché conosciamo i padri che ci hanno corretto, no? I padri terreni, e che cosa facevano? Magari ci davano una sberla perché avevamo sbagliato, ma senza... lo facevano per correggerci, ma non risolvevano il problema. La differenza è questa. Quindi, inevitabilmente, quando pensiamo a un padre giusto, pensiamo al castigo. Se noi pensiamo al castigo, vuol dire che non crediamo. Cioè abbiamo dei problemi nel rapporto col Signore, perché pensiamo al castigo, no? Che dobbiamo ricevere, come avveniva appunto con i nostri padri. Perché c'era una rottura tra me che avevo fatto il male, non sapevo perché, e mio padre, che magari mi picchiava, sto facendo un esempio, e non sapeva perché. Perché gli uomini non sanno perché. Quindi scendiamo a terra per favore, perché noi non sappiamo perché. È solo gli arroganti che sanno perché. Noi sapevamo perché di aver fatto il male, quindi dovevamo ricevere il castigo. Questo sapevamo. Ma non c'era una risposta. Il più delle volte era automatico. Pensare che cosa? Errore uguale castigo. Errore uguale castigo. Ho sbagliato, bam, botte. Ecco l'intelligente. Ma il Signore Dio è più intelligente dei nostri padri. È più intelligente dei nostri padri. Noi non abbiamo risolto, non sapevamo perché facevamo il peccato. E nostro padre, che a sua volta l'aveva commesso nel suo tempo, anche lui, e poi ci correggeva magari come sapeva, come poteva, ma il problema non era stato risolto. Ma il Signore Dio è più intelligente dei nostri padri e tra errore e castigo ha posto suo figlio per risolvere i nostri problemi. Questo è amore. Era a posto, ecco l'agnello, capito? La differenza, cari fratelli e sorelle. Il Signore Dio non ci castiga senza motivo, poiché Egli è un padre vero. È un padre vero. Io non ho visto mai nessun padre umano, per quando me lo faccio sì, che mentre stai mangiando, boom, una sberla in faccia così, a suo figlio un calcio nel sedere o a figlio, quello che succede. Cioè, questo non è un padre, questo è un pazzo. Ma, cioè... Quando si dicono delle cose, bisogna avere il senso di quel che si dice, non lanciare parole così nell'aria che si ci rende responsabili. Anzi, quindi, questa è la differenza. La sua grande, meravigliosa, imperscrutabile intelligenza, come sta scritto, misteriosa, ha risolto il problema, cari fratelli e sorelle. Lui ha posto in mezzo suo figlio, ha posto in mezzo tra, capisci, perché non fossimo più castigati, ma lo dobbiamo accettare, questo agnello lo dobbiamo mangiare, ecco perché c'è scritto, Chi non mangia la mia carne non eredita la vita eterna. Questo. Quindi, Signore Dio non ci castiga senza motivo. Anzi, Egli è tutti i giorni alla porta per vedere se qualcuno, se qualche figlio torna indietro e si pente. E si pente. Per cogliergli incontro. Baciarlo e ribaciarlo. Il Signore non vede l'ora. Non vede l'ora che qualcuno torni indietro. Ah, come quelli che ha guarito, quanti erano? 10? Quanti sono tornati indietro? Uno. Ecco. Allora, il Signore ha guarito tutti, ma quanti sono tornati indietro? Quanti? Quanti di noi sono tornati indietro? Bisogna tornare indietro. Non bisogna andare avanti senza sapere dove si va. In un paese lontano, come dice la scrittura, che nessuno sa dove va. Ecco. Egli è tutti i giorni alla porta per vedere se qualcuno torna indietro e si pente, per corrergli incontro e baciarlo e ribaciarlo, offrirgli l'agnello del perdono per fare festa grande, cari fratelli e sorelle, e con la promessa che lui ci ha fatto, e berremo di nuovo del vino, del frutto di questa vigna, nel regno del Padre mio, c'è scritto. Questo figlio era perduto e ora è tornato in vita. Questo è la differenza tra il nostro Padre celeste e i nostri padri terreni. Per quanto ci amassero, non avevano risolto. Non si risolve la conflittualità tra generazioni. No, non si può risolvere perché noi non abbiamo nessun agnello da mettere in mezzo. Capisci? Tra noi e i nostri padri, noi e i nostri figli. Come il nostro Padre celeste, l'unico che poteva risolvere questo conflitto, e lo ha fatto. Sia il Signore benedetto in eterno, di eternità in eternità. Amen. Amen.